Il Signore sia con voi. Sia lodato Gesù Cristo. In questo senso iniziamo da capo. Non pensavate che ripetavamo le stesse cose? Vabbè. Può servire perché poi lo Spirito Santo. Allora. E dopo. Ah, diciamo, sono cose belle quelle che ho detto, no? Solo che andare in croce non è facile, no? Non è facile. Il problema è che la croce ce l'abbiamo tutti, eh? Diceva Padre Pio, l'amore è sinonimo di amaro, no? Quindi io dico che amo una persona. L'amore più grande, qua dice, qual è? Gesù? L'amore più grande, ti voglio dimostrare l'amore più grande che ho per te. Lo faccio se ti regalo un fiore, certo. Ti sto dicendo che ti amo anche regalandoti un fiore. Ma se mi taglio un braccio, è bellissimo, c'è un video piccolino, no? Sembra anche del mondo, però è bello, ti fa piangere. Io l'ho visto, se forse voi, l'ho visto in Colombia. C'è probabilmente un fotografo che si innamora di una ragazza, no? Così, si innamora. Però è un ragazzo molto così, sai, sono giapponesi o cinesi, no? Così, però sono molto belli, diciamo, no? E questa ragazza, sono innamoratissimi, lui la faceva il fotografo, no? Lui l'ha conosciuta perché ha fatto una foto e involontariamente è passata lei. Questa è passata lei, gli ha fatto la foto, sono innamorati così, veramente innamorati. E questa ragazza una volta stava nello studio suo, c'era una bomboletta che, un liquido, una bomboletta così, liquido per fare le foto, non so, un acido che così, l'aveva lasciato aperto questo ragazzo, lei toccandolo gli cade e gli va negli occhi, no? E gli brucia gli occhi, diciamo, no? Questo ragazzo portava le moto, no? Era un bravo ragazzo. E questo ragazzo, sapete che fa? Gli dà gli occhi suoi a questa ragazza, no? Gli, non so, la retina, non so che cosa gli dà, no? E poi sparisce, no? E quindi questa ragazza pensava che, diciamo, l'aveva abbandonata. E poi dopo un po' di tempo lo incontra con un cane che faceva il cieco così, no? Allora, chi ha detto che ti ama di più? Quello che ti dà la rosa o quello che ti dà gli occhi? Allora, tutti e due stanno amando, no? E allora io dico, Signore, ti amo, no? Facendomi la bella vita, diciamo, o ti dico ti amo quando quello là mi dice, mi fa del male, io lo perdono. Gli dico al Signore ti amo quando, come in Africa, mi faccio 2 giorni a piedi per andare a messa, la messa dura 4 ore. Gli dico al Signore ti amo quando mio figlio mi muore e gli dico, Signore, Allora, quando diciamo di più, Signore ti amo? Quando le cose ci vanno bene, oppure come dice Gesù, quando diamo la vita per Dio? Perché una monaca di clausura dice molto ti amo a Dio? Perché per amore di Dio lascia la famiglia, che è una cosa cara, no? Lascia di vedere anche il mare, per amore di Dio, lascia i suoi capelli, tutto. Ha dato la sua vita per il Signore, no? L'amore è più grande, no? E le preghiere loro sono più potenti, no? Perché sono fatte con più amore, quindi è un cannone d'amore con una gettata più grande, no? Quindi tu dici anche Dio ti amo facendo semplicemente la tua volontà, solo quando la croce diventa più pesante, coloro che sotto questa croce dicono Signore sia fatta la tua volontà, stanno dicendo a Dio ti amo in una maniera più forte, non so se... Quindi non è che dobbiamo soffrire, solo a volte il Signore ci chiama a dirgli ti amo sempre di più, cioè il Signore vuole che noi diventiamo simili a Lui, quello è il modello dei figli, no? Sapete, sono le modelle, no? Allora uno si fa fiacca, diciamo, flacca, sì, in spagnolo, si fa magra così, tutta per far diventare come Miss Italia. Il nostro modello è Lui, diciamo, no? Quindi noi, diceva la Beata Angela Forigno, dovremmo desiderare la povertà di Gesù, le sofferenze di Gesù e le umiliazioni di Gesù. Questi sono i nostri 3 desideri. I 3 desideri: soffrire come Gesù, essere povero come Gesù e umiliato, strapazzato, vilipeso, massacrato come Gesù. questi nostri tre desideri per essere più simili al modello qui sulla terra e più simili anche al re del cielo, perché poi quello là si tramuta nel re del cielo. Quindi, come diceva Padre Pio, più saremo simili, già l'ho detto, lo ripetiamo, a Gesù crocifisso qui, più sarai. Certo, non è che è un soffrire così senza, da masochisti, diciamo, è un soffrire che è dire ti amo, non so se a Dio e ai fratelli, non so se. Non è un soffrire, diciamo così, senza né testa né coda, diciamo, no? È una maniera di dire a Dio ti amo, no? Quindi, è così. Dimmi.
Una domanda che mi è capitato spesso di porvi, avendo pazienti in terapia intensiva che
sì.
praticamente è stato vegetativo, tenuti dalle macchine così.
Sì.
Mi sono chiesta più volte, visto che poi la fine è sempre bella, se l'accanimento terapeutico, tenere in vita con la macchina, al di là dei fatti di cronaca, non è un po' andare contro la volontà di Dio.
Sì.
Perché nel momento in cui tu stacchi, il Signore si prenderebbe quell'anima.
L'accanimento terapeutico è una cosa, l'eutanasia è un'altra cosa. L'accanimento terapeutico.
Ricerca scientifica, quindi.
La ricerca scientifica. Sì, no, questo. Mo vi spiego una cosa. Non è che qua, mo dice vabbè, allora c'è. Come si chiama? Come si chiama? Daniela, no? Daniela scivola, sbatte con la testa per terra. Lasciamo la storia che sta guadagnando punti. Non so se, non so se. Vai, Daniela, che guadagni gloria di Dio così, no? Allora. Quando uno soffre, no? Allora, come dice Gesù, avevo fame, mi hanno dato da mangiare, avevo sete, mi hanno dato da bere, no? Quindi noi dobbiamo lottare, che questo è anche amore, no? C'è anche la ricerca scientifica, è amore per cercare i sistemi per casa sul lievo della sofferenza, ci abbiamo qui, no? Per alleviare la sofferenza, non so se mi. Per alleviare la sofferenza. Quello c'ha paura. Attenzione. Per alleviare la sofferenza. Quindi noi dobbiamo lottare per il bene. Allora, l'accanimento, anche le medicine, no? Sono una cosa buona, no? Perché uno le usa. Il problema qual è? È il problema. L'accanimento terapeutico è una cosa. L'accanimento terapeutico significa. Facciamo un esempio estremo, no? Facciamo un esempio estremo. Fate conto se ne salta la testa a me, no? Ci rimane mezza testa, allora mi tengono in vita altre 3-4 ore, così spendo, non so, 40.000 euro per tenermi 3-4 ore in vita senza mezza testa, diciamo, no? Questi 30-40.000 euro forse se li davamo ai poveri, forse era meglio, perché comunque io devo morire, non so se mi capite, no? Questo è l'accanimento terapeutico, cioè aumentargli un minuto di vita spendendo una quantità immensa di denaro, questo è l'accanimento terapeutico. Cioè, però qua l'accanimento è quando uno è sicuro che deve morire, però qua, fratello mio, qua dice allora, pure lei fra 70 anni sarà morta, la lasciamo morire qua con la gamba rotta, diciamo, tanto deve morire pure. L'accanimento terapeutico significa che uno va a morire, mi state capendo, no? L'eutanasia è un omicidio, è diverso, no? L'eutanasia è togliere la vita. Vi racconto una storia successa che mi ha raccontato questo sacerdote messicano in Colombia, bellissima, che ci fa capire tante cose, anche se andiamo in un altro campo. C'era una donna che doveva stare 30 anni in purgatorio. Attenzione, questa è una cosa importantissima perché molti dicono a Dio ci credo, ma la Chiesa no. Io vi dico, quello che dice la Chiesa è la voce di Dio. Che dice chiesa come magistero, no? Non che può dire il vescovo come con, diciamo, intenzioni personali, pensieri personali. Qua, chiesa come magistero. Allora, la chiesa mi dice che non devo fare l'eutanasia. Allora io devo vedere che Dio mi sta dicendo questo, e quindi questa è la cosa migliore per noi. Perché Esempio pratico, questa ragazza, questa donna, facciamo conto come lei, no? Come
Concetta,
appare a una mistica, una santa, e gli dice che doveva fare 30 anni di purgatorio, Io conosco tante storie sulla nel purgatorio, no? Anche questo sacerdote che conosco, che parla, esperto dell'inferno, no? Padre Carlos, ti dice tantissime storie sull'inferno, e dice anche la stessa cosa sul purgatorio, che il purgatorio, un minuto di purgatorio è come 100 anni di sofferenza sulla terra, più o meno, no? Per capire qualcosa, questo è il purgatorio. L'inferno invece che cos'è? Dice questo, prendi tutte le sofferenze dei martiri, che hanno decapitato, fatti a pezzi, bruciati vivi, così, diceva un'altra mistica, Gesù è un'altra mistica, sommate, sono meno brutte di un momento solo, di un'anima sola, all'inferno. Tutte le sofferenze dei martiri, decapitati, fatti a pezzi, sommate, sono meno brutte di un momento solo, di un'anima sola, all'inferno. Allora, questa ragazza, da 30 anni in purgatorio, allora racconta la sua storia a questa mistica e gli dice che il Signore l'amava tanto, no? E gli voleva far fare il purgatorio su questa terra, no? Allora questa donna ha sofferto tanto fino a diventare un vegetale e doveva farsi 3 mesi da vegetale e poi morire, no? Allora i genitori le hanno fatto l'eutanasia e quindi non ha fatto questi 3 mesi da vegetale. Attenzione, con questi 3 mesi di vegetale si andava a togliere 30 anni di purgatorio. Capite bene? Quando siamo stolti. 3 mesi di vegetale si andava a togliere 30 anni di purgatorio, e quindi i genitori non gli hanno fatto perdere il bonus. Certo, in purgatorio ci andava per i suoi peccati, no? Però il Signore gli aveva dato questo bonus di soffrire qui e non soffrire di là, che si soffre immensamente di più, e i genitori gli hanno fatto perdere questo bonus che Dio gli stava dando di purificarla con questi 3 mesi da vegetale qua, per non fargli fare il purgatorio di là.
E non poteva essere quello un accanimento terapeutico, se era un vegetale?
No, vegetale non è accanimento terapeutico, vegetale tu mangi, bevi, mangi con la macchina, no? Però sei sempre vivo, no? Accanimento terapeutico, se mi sbaglio dimmelo, e dargli qualche ora di vita in più, ma è morto, diciamo, no, non so se cioè significa l'accanimento terapeutico che se io gli tolgo questa, come si, no, no macchina, questa accanimento terapeutico, queste terapie eccessive, diciamo, il corso della sua malattia la porta a morire, ma diciamo, non so se, comunque deve morire, mentre il vegetale può essere che non muore. Può essere, non sappiamo, no? Quando muore, se muore, uno può stare in coma 10 anni, 20 anni, non so, come i casi che sono successi qua, no? È chiaro? Non tanto. Vabbè. Comunque dobbiamo. Il problema è fare la volontà di Dio, no? Non so se. Sono pure persone che sono risparmiate da un coma dopo 7 anni, non so, anche 20 anni ho sentito, no? Vabbè, comunque. Uno che sta in. Non ho capito.
Una persona cosciente, incorporata nel suo corpo, che purtroppo per qualsiasi malattia, una ben determinata malattia, non è in grado di muoversi, non è in grado di essere padrone di se stesso, ma solo della sua coscienza. Quindi è intrappolato nel suo corpo. Io.
Attenzione, uno è intrappolato nel suo corpo, ma il padrone della vita e della morte è Dio. Non è che io mi posso dire, vabbè, tanto questo andrà a morire, guarda, tu fra 50 anni andrai a morire, ti uccido adesso, tanto sembra andare a morire, non so se mi. Quegli istanti di gli ultimi istanti di sofferenza sono beato chi soffre, beato che soffre, gli ultimi istanti sono gli ultimi gradini del cielo che ci. Gli ultimi miliardi di euro che ci prendiamo, non so se mi capite, no? E anche ci purifica dal purgatorio. Io so tante storie su queste, se vi sentite i CD. È inutile che le ripetiamo, vi ripeto un'ora e mezza di. Vi posso dire qualcosa che ho scoperto in Colombia, diciamo, che non conoscete. Però è così, capito? Quindi se il Signore mi dà che devo vivere, mi ricordo io che morì un mio confratello. era il primo di febbraio del 2003, si chiamava Fra Cristoforo, portò l'Eucaristia, stava bene, tutto energico, così è arrivato, si è inginocchiato davanti al Santissimo, portava l'Eucaristia a me, cioè a un confratello che era ammalato, che c'era un tumore al cervello, io l'assistevo, ho fatto la notte, lui mi veniva a dare il cambio, e quindi entrò, posò l'ostia sul tavolino, si inginocchiò e gli venne un dolore al petto, e solo dice, ma c'è qualcosa? No, iniziò a diventare bianco, stava alla Maddalena di Palermo, ho chiamato gli infermieri, sono venuto, l'hanno visitato, hanno visto che era iperteso, però dato che lì non c'era un centro cardiologico, no, ho detto vabbè, mo chiamiamo il 118, lo portiamo a un altro ospedale, no? Comunque sembrava, comunque dopo 4 ore era morto, era il sabato pomeriggio alle 4:30, no? Ed è morto il primo sabato del mese e la vigilia della festa dei consacrati, cioè la festa dei religiosi, la festa nostra. Io dico, guarda, questa vena, praticamente si era rotta l'aorta, questa vena si è rotta nell'istante giusto, se si fosse, lui era molto devoto alla Madonna, se si fosse rotta 4 ore prima, no, sarebbe morto solo il giorno, il primo sabato del mese, la festa della Madonna. Se si fosse rotta 8 ore, 10 ore dopo, non sarebbe morto il primo sabato del mese, sarebbe morto solo la festa dei consacrati. Si è morta in quel momento stesso, come Giovanni Paolo II, no? È morto il giorno di Pasqua, primo sabato del mese, primi vesperi della Divina Misericordia, no? Festa del... Quindi a volte chi sono io? Mica posso mettere a posto di Dio. E Dio, guarda che quando fanno i figli in provetta su 80 milioni di spermatozoi, non so 200 milioni quanti sono loro, uno va a fecondare quell'ovulo, no? Se lo fa un medico, ma io non so che animale può uscire da quella, sempre un figlio di Dio, no? Però io mettermi a posto di Dio a dare la vita a una persona. Allora, sulla vita e sulla morte, questa è una cosa che dipende da Dio. Io non ci posso, io posso collaborare con la medicina, posso aiutare, però non mi penso, noi stiamo diventando come la torre di Babele, no? Ci stiamo facendo Dio, noi siamo Dio. Allora noi facciamo le leggi nostre, ci facciamo i comandamenti nostri, ci facciamo il sesso del figlio, lo voglio maschio, femmina, fra poco uno faremo gli Einstein, no? Nei laboratori, allora gli metti l'intelligenza di Zicchichi, gli metti sesso femminile, gli metti il fisico di Bud Spencer, no, quando era giovane era un bel ragazzo, diciamo. Quando era giovane, allora noi stiamo diventando così, stiamo mettendo le mani dove noi le dobbiamo mettere. Fratelli miei, fra 20 anni fate quello che volete, ma secondo me se andiamo avanti così, parlo del 2012, questo è al lupo, questa è una grande sciocchezza, però andiamo avanti così, vedete che succede? Una coppia che non ha figli nel paradiso andrà in posti grandissimi, perché è una croce immensa. Un ragazzo omosessuale, se è fedele al Signore, vive in castità, andrà ai primi posti dove sta Padre Pio, San Francesco, nel cielo, no? Ma se io mi tolgo la croce e mi faccio un figlio in provetta, esco fuori dalla volontà di Dio. Può essere che il figlio ce l'hai, può essere che in paradiso pure ci vai, perché uno si pente, ma quel posto che Dio ha scelto per te non ci andrai forse, perché tu ti togli la croce, quella beatitudine, beato chi soffre, beato chi piange, beato gli afflitti, perché grande sarà, beato chi non ha figli, beato chi è omosessuale e vive in castità tutta la vita, beato chi ha un tumore. Oh, è solo allungare la parola di Dio, però se uno segue questa linea è chiaro che segue così la parola di Dio, diceva Gesù questo, esce dalla beatitudine, come ti prendi il dolce adesso, però ti perdi il pranzo di gala dopo, no? Non so. Voi potete fare quello che volete, Dio ci lascia liberi pure di andare all'inferno. Diceva una volta Bruno Forte, il vescovo teologo, dice, l'inferno è, vi stracciate i vestiti, ve lo dico, l'inferno è la più grande espressione dell'amore di Dio. Dice così, perché Dio ci lascia liberi? Tu ti vuoi inguaiare la vita, Dio ti lascia libero, non è che ti dice devi andare a messa la domenica, no? Devi fare la mia volontà, non è che fa così Dio. sorella mia, io ti amo, voglio il bene più grande per te, se ci credi, fai quello che ti dico io. Se non ci credi, fai come vuoi tu, io ti amo lo stesso, però ti inguai la vita, fai come vuoi tu.
Volevo chiedere una cosa,
non mi
sul discernimento. A volte alcune cose sono molto chiare da comprendere, da capire, altre volte invece non si sa bene, non si capisce bene cosa Gesù vuole per te, oppure se chiedi qualcosa,
vabbè,
perché non viene, e quindi magari, come dire, non riesci a comprendere bene qual è il cammino da seguire.
A volte la prima volontà di Dio è quella che si manifesta in quello che ci succede ogni giorno, no? Quindi accettare tutto quello che ci succede, tranne il peccato, no? Però poi a volte ci abbiamo dei canali attraverso cui Dio ci parla, no? Che sono a volte anche i sacerdoti, i direttori spirituali, no? Sapete, ci sono tante, vi siete stancati un pochino, ci sono tanti canali attraverso cui Dio ci parla, no? Allora, sono stato un po' duro con voi, io sono duro perché vi voglio bene. Perché se non vi volessi bene, io a volte parlo spesso dell'inferno, no? Sapete che dico? L'ho detto forse ieri, no? L'ho detto ieri questo. Gesù parla più di 70 volte nell'inferno, dell'inferno nel Vangelo. Parla poche volte del paradiso, cioè del paradiso pure parla tante volte, però parla poche volte del battesimo col quale veniamo salvati. Dico questo perché oggi, vabbè, non se ne parla più, è brutto parlare dell'inferno, però se sti bambini si vogliono buttare tutti dal balcone, io voglio dire, quale mamma non gli va a dire niente, dice figlio mio ti vuoi buttare dal balcone, buttati, no, non ti preoccupare. Che cos'è buttarsi dal balcone rispetto ad andare all'inferno? È una sciocchezza. Ma avete capito che dicevo questa mistica? Speriamo che l'ho capito bene, perché era in spagnolo, ma io ho capito penso bene, perché già lo spagnolo sapevo bene. Tutte le sofferenze dei martiri che hanno decapitato, fatto a pezzi, San Bartolomeo hanno tolto la pelle da vivo, Santo Cielo hanno cavato gli occhi, San Lorenzo l'hanno fatto arrostito, diciamo, no? Santo Ignazio l'hanno mangiato i leoni, tutte le sofferenze dei martiri, 800 morti di Otranto, martiri di Otranto, tutte le sofferenze dei martiri sommate sono meno brutte di un momento solo, di un'anima sola all'inferno. E poi ci mettiamo paura. Attenzione, c'era una donna, Gesù porta una mistica all'inferno, Gesù porta una mistica all'inferno e incontra una donna molto disperata all'inferno, no? Quelli stanno a Lecce e già l'hanno sentito stasera, la ripetiamo per i palermitani. Una donna molto disperata all'inferno. Allora Gesù, cioè questa mistica dice, Gesù, la mistica è come Santa Gemma, Padre Pio, no? Persone che parlano con Gesù, con la Madonna, con gli angeli. Gesù, chi è questa donna molto disperata all'inferno? Tutti sono disperati all'inferno, però questa donna era disperata in modo speciale. Dice Gesù, questa donna era una donna mia, lavorava per me nella chiesa. Solo che un giorno Satana la tentò così, spinse il marito a scappare con un'altra donna, poi il marito si pentì, voleva tornare a casa, però la moglie non lo perdonò più e non lo accettò più a casa, per questo questa donna stava all'inferno per tutta l'eternità e noi ci mettiamo paura dell'odio, noi ci mettiamo paura dei tumori. Per fare pure una malattia ce ne andiamo a Houston, in Francia, di là, e tranquillamente odiamo, facciamo peccato. Di questo deve avere terrore? Di questo dobbiamo avere terrore? Noi stiamo diventando scemi, cretini. Ci mettiamo paura di una sciocchezza che rispetto all'eternità mi fa un male relativo e non ci mettiamo paura di perderci per tutta l'eternità? Io non ti devo dire che, fratello, sorella mia, se tu continui per questa strada, tu te ne vai all'inferno, te lo devo dire, io te lo dico, ma quando ci vai? Sono fatti tuoi. Non ci credo. Santa Faustina, Dio la portò all'inferno e rimase male, perché l'80% forse di quelli che stavano all'inferno non ci credeva all'inferno, ma stavano là. E io ti amo, se dico, se no, vai tranquillo, convivi tranquillo. Oh, se tu convivi, rischierai all'inferno. Ci credo o non ci credi? Quando muori ci credi, perché lo vedi. Fate come volete, fate come volete, io ve lo dico, fate come volete, divertite, fate quello che volete, io te lo dico. Poi ti ha avvisato e mezzo salvato, poi te la vedi tu. Ma se io non te lo dicessi, io non ti amo. Padre, ma detti il sacerdote che se teniamo relazione, se ci amiamo, non è un peccato. Ma che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Allora tu stai dicendo che se io ti rubo la macchina con amore, non è un peccato. Facciamo così. Se io tengo rapporti con una donna, lo faccio con amore, non è peccato. Allora se ti rubo la macchina con amore, te la rubo bene, no? O ti sparo tuo marito con amore, no? Te lo sparo bene, senza fargli uscire tanto sangue, no? Glielo faccio un lavoro perfetto. Non è peccato, perché diciamo... Anzi, casomai potevo fare un attentato, ammazzo solo lui, diciamo... Non so se mi capite. Che cos'è il peccato? Allora, se io... Dio ci dice quali sono i peccati. Dio ce lo dice. Aspetta, se Dio è un Dio d'amore, perché fa succedere queste cose nel mondo? Vi dico una cosa, se voi mi capite queste cose che ho detto prima, qualcosa ne iniziate a capire. C'era una santa, una beata, mi pare Beata Bertrona, una suora, no? Voi vi scandalizzate, stracciate i vestiti, e stracciateli. C'era una santa... Vediamo i primi che si stracciano i vestiti di capelli. Una santa praticamente che amava molto i giovani, no? Questa beata, serva di Dio, non so che. Amava molto i giovani. C'era la seconda guerra mondiale, tanti giovani morivano nella guerra. Seconda guerra mondiale. Allora questa santa va da Gesù e dice: Gesù, guarda quanti, ma perché non fermi la guerra, Signore? Guarda quante anime che si, quanti giovani che muoiono. Signore, perché non fermi la guerra? Lei amava i giovani, ma Dio i giovani li ama più di lei. Guarda che ti risponde il Signore. Che cos'è l'amore? L'amore è desiderare il bene più grande per la persona amata. Questo è l'amore. Se io tengo rapporti con una persona fuori del matrimonio ed è un peccato, noi è come se vendiamo la nostra anima al demonio. Ci buttiamo dal balcone, dei bambini che si buttano dal balcone. La mamma ama i bambini, non vuole che il figlio si butti dal balcone, ma si butta dal balcone. Questo è il vero male dell'umanità, il peccato, non il resto. Allora Gesù risponde a questa suora. Quindi l'innamoramento, lo dico perché qualcuno sente queste cose che sto dicendo, no? Non sa tutte le altre cose che ho detto, vuole sapere, allora si può scandalizzare. L'innamoramento è un sentimento, no? Allora io mi posso innamorare, ma io mi posso innamorare anche da sposato, ma anche da frate mi posso innamorare, no? Anche diceva Santa Teresa d'Avila che se una suora si innamora del confessore non è una cosa cattiva, così gli obbedisce di più. Una cosa è l'innamoramento, c'è un sentimento che ti piace stare con quella persona, ascoltarla, parlare, e una cosa è l'amore. L'amore invece è quello che attua il bene più grande per te. Quindi io posso essere innamorato della signora, chi me lo vieta? La posso amare, amare significa desiderare bene più lei, ma se tengo una relazione con lei, questo non è più amore, questo è un peccato, è la cosa più schifosa che posso fare a lei, se fosse mia moglie no, ma se io sono sposato o siamo due fidanzati, tenendo una relazione con lei, noi scriviamo il nostro nome, ci prenotiamo all'inferno, noi lo facciamo, ma non Dio, lo facciamo noi, no? Dice, ma chi ci dice che è peccato? Sorella mia, Dio ce lo dice che è peccato.
Francesco,
allora, mi state seguendo? L'innamoramento è una cosa e l'amore è un'altra cosa. L'amore a volte è il contrario dell'innamoramento. A volte sento persone che dicono, padre, io amo un'altra donna che non è mia moglie. Fratello mio, tu sei innamorato di un'altra donna che non è tua moglie, ma se tu la ami veramente, a quell'altra donna non la vedi più, non gli parli più, non la senti più, perché se tu tieni qualcosa con con quell'altra donna che non è tua moglie, voi vi vendete al demonio, voi peccate e quindi diventate di Satana. stasera vi faccio vedere Gloria Bolo, vedetevela, lei è morta, lei pensava di essere una santa, lei ha visto che cos'era, ma un giorno dobbiamo fare la fine sua noi, no? Però sarà troppo tardi.
Non c'è ritorno.
Allora, lei non tradì mai suo marito, no, sapete? Però, sapete che disse Dio che fu tante volte adultera, perché si vestiva sempre in minigonna, dice le cose belle bisogna farle vedere, no? Quindi stava sempre in minigonna, tutta scollata e così. E se gli fece vedere che fu tante volte adultera perché aveva peccato con tanti uomini, non so se... Basta desiderare una donna, dice Gesù, per commettere adulterio con lei nel suo cuore. Io forse voglio già peccare con quella donna, sapete, a Pereira, non so, in Colombia ci sono delle discoteche, uno va col segnalino qui, rosso mi pare, non so che colore, per dire che vuole rapporti con donne, no? Va con lo stesso uomo, va con un altro giorno, va con segno bianco, diciamo, cartellino bianco per dire che vuole rapporti con uomini. Uno che fa così già ha fatto il peccato, non so se mi chiede, come voglio rubare una macchina, perché però non ci riesco, no? Però già ho fatto il peccato, non so se... Allora, scusate un attimo, avete capito che cos'è l'amore? Oggi questa è una cosa, ci stiamo tutti confondendo su questo? L'altra volta sentivo, non so, speriamo che non sta qui, la persona che mi ha detto tanto è una cosa a telefono, non è una confessione. Una signora mi diceva che suo marito, suo figlio, c'aveva tre figli, no? Quest'uomo, forse stava lasciando la moglie per andare con un'altra donna, e quell'altra donna sapete che diceva? Allora, suo figlio mi pare, stava lasciando la moglie per andare con un'altra donna, quell'altra donna sapete che diceva alla mamma? Voi non amate vostro figlio perché lui sta bene con me, se lo amate lo dovete lasciare venire con me. Noi chiamiamo amore distruggere una famiglia, lasciare tre figli senza un padre, questo lo stiamo chiamando amore. Però oltre al fatto di questo, di per sé a livello che non si vede, quando io mi unisco a una persona, non è mia moglie, che non sono una sola carne con lei, io faccio un peccato mortale, nel senso che mi butto da un balcone, mi suicido, vendo la mia anima al demonio. Così è, no? La teoria. Quindi, amare significa desiderare bene, fare la volontà di Dio, per me e per la sorella, no? Quindi, siamo la mia fidanzata, io la rispetto, se tengo rapporti con lei, gli faccio la cosa più schifosa che gli posso fare, il male più grande, cioè spingerla a scrivere il suo nome all'inferno col demonio. Casomai mi muore senza pentirsi, sorella mia se ne va all'inferno. Così è. Poi, uno ci crede, non ci crede. Allora, che diceva questa suora a Gesù? Gesù, guarda quanti giovani si perdono nella seconda guerra mondiale. Ma perché non la fermi? Gesù, sapete che risponde? Figlia mia, figlia mia. Gesù ama i giovani milioni di volte più della suora, santa pure. Figlia mia, non posso fermare la guerra perché sennò tutti questi giovani si perderebbero nei vizi. Se no tutti questi, non posso fermare la guerra, se no tutti questi giovani si perderebbero nei vizi. Ma che uno sta bene 80 anni e se ne va all'inferno tutta l'eternità, ma che gli giova? Il Signore ti ama veramente, ti vuole felice non per un giorno, come disse la Madonna Bernardetti, non ti prometto di farti felice qua sulla terra, ma in cielo, il Signore ci vuole felici per miliardi, 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 per sempre, per sempre. Se voi ragionate come Dio, capisci pure perché Dio permette una cosa, ma se ragioni come gli uomini, non capisci niente. E pensi che Dio è cattivo? Dio non può essere cattivo. Dice Gesù, se voi che siete cattivi, un figlio vi chiede un pesce, non gli dà un serpente? Se ti chiede un pezzo di pane, non gli dà una pietra? Se voi siete cattivi e date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro nei cieli. Ma cos'è la cosa più buona che il Padre nostro ci può dare? Il cielo, farci diventare come Dio. L'avete vista quella signora dietro? Dice, padre, una gioia immensa, una pace immensa. Io vi vorrei sentire un'altra testimonianza di un'altra donna, si chiama Sandra, una psicologa, che le è successa la stessa cosa. È morta e poi è ritornata in vita. E lo stesso, quando è morta, una gioia immensa, una pace immensa, che gli faceva dimenticare tutta la famiglia, tutto. Solo voleva unirsi sempre di più a questa gioia, a questa... Sembra una cosa egoistica, però è quello che ci succede quando moriamo, no? Però sono tornate qui, no? Questo vuole il Signore da noi. Il Signore ci ha creato per questo, non ci ha creato per stare qua. Vabbè, non so se ho risposto. Allora, per fare tutte queste cose, belle parole che ho detto, bellissime, no, belle così, bisogna pregare tanto. Padre Pio, se non pregava, non ce la faceva a portare la croce che aveva. Se noi adesso, no, voi già lo fate, già tutti massicci, io dico anche i più giovani, se noi ci facessimo mezz'ora, un'ora di preghiera al giorno, no? Ma sicuro che ci rivediamo in cielo? È difficile proprio che non ci rivediamo. Ed anche, a volte ho visto ragazzi farsi un'ora di preghiera al giorno, belli, belli, bei ragazzi, proprio belli innamorati del Signore, che davano passaggi di qua, cioè lasciavano tutto per... c'è un amore di Dio, no? Però questo nasce da questa intimità col Signore, quindi più tempo gli dai, più preghi. Questo andava a messa tutti i giorni, oltre alle preghiere che si facevano, no? Facevano un po' di adorazione. Sono belli, no? Sono miei di Dio. Questo, è, questo ci dà la forza di portare il marito. Una volta mi diceva un ragazzo che era camorrista, no? Chiedeva il pizzo, spacciava, che si è convertito. No, si è convertito e diceva, guarda, se vado una volta sola a messa alla settimana, non ce la faccio, mi innervosisco, no? Però quando vado due volte già ci arrivo, se no sono più tranquillo, tre volte già passo la settimana tranquillo, no? Così, per questo, no? Perché la preghiera è un cibo, una forza, che ci dà la forza di andare avanti, di portare la croce. Lo so che la croce ci schiaccia, no? Però quando tu c'hai questa forza, si riesce, no? Si riesce. Ed è anche questa fune che non ci fa portare via da questo fiume di pensieri, no? Di idee che stanno fuori di qua. Io lo capisco pure perché il mondo... vabbè, così. Ci dobbiamo fermare. Diamo messaggi là. Va bene. Io ho pensato di dirci un rosario, così, no? Conclusivo. Cioè, conclusivo. Diciamo un rosario. Che ora sono? 5 meno un quarto. Ci diciamo un rosario all'indice, leggiamo qualche pensiero di Padre Pio ogni tanto, poi, e poi andiamo a visitare loro che devono andare a Lecce, se ne tornano, no? Andiamo a visitare le... se volete andare sulla tomba, no? Andate giù, fate così, facciamo una visita, così, se qualcuno ci vuole andare subito.
Non facciamo la Via Crucis.
No, perché... ci viene un po' difficile, no? No, la Via Crucis si chiude lì. Comunque, aspettate che concludo. Ci. Così, no? Ci diciamo questo rosario se vogliamo. Oh, ho pensato così. Come stiamo adesso? No, noi iniziamo, così preghiamo anche che il Signore ci conceda qualche grazia. Oh, vediamo, mo finisco la catechesi, faccio una benedizione e poi il Signore sia con voi. Diciamo una preghiera al Signore, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mo che sono stato in Colombia ho conosciuto vari testimoni, no, di persone morte, anche un sacerdote, no? Non so se l'ho detto ieri, no. Padre Scheller e Steven, che nell'85 fece un incidente stradale e anche lui è morto, e poi ha visto tutto quello che era successo, comparve davanti al giudizio divino e il Signore gli fece vedere tutta la vita minuto per minuto, perché così succede in base a questi vari testimoni che sono morti e sono tornati in vita, minuto per minuto ti passa il giudizio particolare, no? Tutta la vita, gli ha fatto vedere soprattutto dei peccati gravi, no? Che aveva fatto e di cui non si era pentito. E Gesù dice al sacerdote, la sentenza per te è l'inferno per tutta l'eternità, al sacerdote, no? E diceva questo sacerdote, non è che Gesù mi mandava all'inferno, no? Mi diceva, figlio mio, volevi questo? Ecco, ti ha accontentato, no? Si è buttato il detersivo, sei morto? Ecco, sei nato morto. Quindi il Signore, gira il sacerdote così, no? Il Signore mi diceva solo quello che io avevo scelto, no? Il Signore ci ama, lo ripeto così per finire, diceva Gesù a Santa Faustina, ogni anima che si perde per tutta l'eternità mi dà una sofferenza mortale o infinita, una cosa del genere. Un'altra mistica diceva, ogni anima che si perde è come uno che mi strappa un membro del corpo, un braccio, una gamba, no? Se per esempio si perde, come si chiama? Come ti chiama? È come strappare un braccio di Gesù, un occhio a Gesù, no? Una parte sua, no? Del suo corpo. Perciò questo il Signore ci ama, e se sapessimo quanto soffre, perché nessun uomo di noi si perde, ma purtroppo non ci può costringere a fare la sua volontà, no? Però, come diciamo ieri a messa, facciamo la sua volontà, no? Siate furbi, siate furbi, tra virgolette. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
C'è solo da dire, leggendo